In diretta dal cimitero delle rockstar, vora in onda Rocky's Dead. F.T. Sandman
e Pish Porzioni
vi accompagnano alla scoperta delle più bizzarre, incredibili e improbabili morti della storia della musica. Sigla!
Up in Manhattan, sly in Vietnam, bullet in the head, Bobby OD'd on Drano on the night that he was wed. There were two more friends of mine, two more friends that died.
Amici, bentornati, bentornati. Nuova puntata di Rocky's Dead. Al mio fianco, io sono Federico Traverso, ovviamente, ormai mi conoscete, ma al mio fianco, immancabile, non lo so, ormai con questi immancabili ogni puntata ne tiro fuori una. Sto giro mi è venuto immancabile come la soia sul sushi, perché ne parlavamo prima fuori onda, e Pish Porzioni. Ciao Pish.
Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie ancora a tutti quelli che ci ascoltano. Grazie ad Andrea, alla console, che ci rende delle persone migliori. Quasi ascoltabili, diciamo.
Come siete diventati mielosi, Tel Rinaldi in regia? Non se ne può veramente più di questo rapporto. Ma oggi, ragazzi, attenzione, una puntata strepitosa che ho voluto fortissimamente, l'ha voluta Pish, l'ha voluta Andy. Oggi ricordiamo il grandissimo David Bowie, e per farlo io mi sono permesso di scomodare uno di quelli, gli ospiti fantastici, di quelli veramente che io, un ospite con la fortuna di chiamare amico. Abbiamo collegato con noi Fabio Cantelli Anibaldi. E ciao Fabio, come stai?
Sto bene, ciao, grazie, sto bene, grazie.
Per chi non lo ricordasse, Fabio è stato uno dei protagonisti della serie Netflix Sampa, che veramente abbiamo visto tutti, io addirittura più volte, perché non l'avevo capita la prima volta, questo va detto, e ha scritto un libro di grandissimo successo, uscito qualche mese fa con Giunti, Sampa, Madre Amorosa e Crudele, giusto il titolo Fabio, che io sai che con la memoria...
È giusto.
Che sta andando benissimo e che l'ha portato davvero in tutta Italia a parlare a un'audience sempre diversa, dai ragazzi ai letterati. Ma la cosa più importante è che Fabio è un grandissimo, grandissimo appassionato di David Bowie, al punto da avermi confidato privatamente, ma averlo anche scritto nel suo gran bel libro, di aver un po' plasmato da ragazzo la sua immagine su quella di Bowie. È così, Fabio?
Sì, è così, perché Bowie è stata a 13 anni la mia prima identificazione estetica, quelle identificazioni che avvengono nella pubertà. E quando io vidi la copertina di Elad Insane rimasi incantato da quel viso, dopo aver chiesto di che genere fosse quell'attrazione, per qualche minuto sciolsi il dilemma, perché non riuscivo a capire se era una donna o un uomo quello raffigurato. Alla fine ho detto: chi se ne frega, donna o uomo va bene lo stesso, io voglio diventare così.
Wow, meraviglioso. E Pish, hai mai avuto te un personaggio così forte, caratteristico, da farti pensare le stesse cose che ha pensato Fabio, ossia su cui plasmare la tua immagine?
Dunque, no, in termini di immagine devo dire di no, io sono uno scappato di casa, mi vesto starnutendo dentro l'armadio, quindi in quel senso sono molto random nel gestire, devo essere molto onesto su questo, però è anche vero che sì, io ho avuto un fortissimo imprinting musicale. E fin da giovane per me sono stati i Pink Floyd i primi, forse è per questo che non mi vesto, perché le frange non mi sono mai piaciute e è stata una delle prime cose che ho ascoltato che mi hanno veramente marchiato l'immaginario, quello, i Kiss, Miles Davis ovviamente, perché Miles Davis sta sopra tutto e tutti.
Intanto dalla regia Andy ci scrive, perché non può parlare, è mutato, che per lui è stato Joe Satriani. Per me, ragazzi, è stato Jim Morrison, devo dire la verità, da ragazzino addirittura ricordo che pregavo mia nonna di farmi pantaloni di pelle. Lei mi diceva: "Custan un sacco de palanche, costano tanti soldi" in genovese. Insomma, tutti abbiamo avuto qualcuno che ci ha influenzato. Ma il Bowie che ha influenzato Fabio, quello del periodo di Ziggy, non è il primo Bowie. Ecco, la cosa che a me ha sempre attratto di David è il fatto che lui è stato un cambiamento continuo, veramente l'artista in evoluzione, in costante metamorfosi. Lui l'aveva capita l'impermanenza e il fatto che tutto cambia. Da ragazzino addirittura volesse ritirarsi in un monastero in Scozia per studiare il buddismo zen, ecco, quindi aveva ben chiaro questo concetto e infatti ha sempre cambiato. All'inizio c'era il Bowie degli inizi con i Lower Third dei Boots, dove sembra un Beatles fuori tempo massimo, con la zazzera bionda, il completo elegante un po' poco orecchiabile che occhieggiava il beat. Poi c'è stato il Bowie mimo e poeta e attore d'avanguardia della fine degli anni 60, quando frequentava il celebre mimo Ross Kemp. Bravo, Lizzy Camp, ecco, quindi non so perché ho l'appunto sbagliato, chiedo umilmente scusa al mimo. Ecco, poi c'è stato il Bowie che dopo si è avvicinato al folk, al movimento hippie, si è lasciato crescere i capelli, ha iniziato a indossare questi abiti bucolici e femminili, proponendo suggestive ballate acustiche. La fase precedente poi alla trasformazione che l'ha reso celebre, l'androgeno Ziggy Stardust, che si ispira un po' all'amico Mark Bolan che abbiamo qua raccontato nella scorsa stagione, e un po' al punk, un po' alla sua personale visione del glam, ed è qua che lo incontra l'amico Fabio. Ecco, cosa ti colpì? Intanto quale fu il primo disco che ascoltasti di Bowie e perché? Ci hai parlato di Aladdin Sane.
Sì, fu Aladdin Sane, che un vinile che comprò mia sorella, che era più grande di me di 3 anni, quindi aveva la possibilità, aveva la paghetta settimanale dei miei genitori che gli permetteva di comprarsi ogni tanto un disco. E Aladdin Sane fu il primo disco, il mio incontro, diciamo, estetico, ma anche poi musicale con Bowie. E fu un incontro sconvolgente, perché quell'epoca io iniziavo a ascoltare, come tutti i miei amici, il rock cosiddetto progressivo, il prog, i gruppi di super musicisti tipo Emerson, Lake and Palmer, Genesis, e via discorrendo, Yes, grandi musicisti. Ecco, Bowie per me fu un altro mondo che mi si aprì con Aladdin Sane.
Era un periodo meraviglioso per la musica, innegabile, è stato un lungo periodo per la musica, ce n'è ancora adesso, ma bisogna dire che andavi a comprare dischi dove andavi a pensare molto molto bene in qualsiasi cosiddetto genere che la musica offriva, anche più bislacchi.
David ha cavalcato il periodo Ziggy a 150 all'ora, addirittura arrivando a confondersi con lui. Ecco, paradossalmente, mentre Fabio si confondeva con Bowie si confondeva con Ziggy, diventando per certi versi Ziggy. Un periodo trasgressivo, esasperato, esagerato. Lui all'epoca stava con la moglie Angela e i due si definivano all'epoca, capisci, una coppia aperta e bisessuale, figurati nell'Inghilterra del periodo. E interpretavano questi personaggi veramente alla millesima potenza, scuotendo la società ben pensante, eccetera, eccetera. Però era una parte che a Bowie stava stretta, con cui faticava a gestire e faticava a portare avanti.
Non solo, è arrivato a dichiarare pubblicamente, quando lui si è tolto Ziggy Stardust, diciamo, dopo l'ultima esibizione, ha dichiarato che Ziggy Stardust era morto. Poi è arrivato a dichiarare in una intervista che lui ha dovuto farlo perché stava completamente perdendo il senno. Ed è una cosa che probabilmente era uno degli effetti, diciamo, nella sua famiglia c'erano stati diversi casi, soprattutto il suo fratellastro, quello che poi lo aveva introdotto alla poesia decadente, all'occultismo, e insomma Bowie aveva avuto già parecchi casi di problemi di malattia mentale.
Il fratello Terry era.
Esatto, ma La cosa grandiosa è che lui con la sua con un, tutta una serie di reinvenzioni, qua mi rilascio Miles Davis che ha fatto la stessa cosa, lui ogni volta si reinventava ed era un passo avanti agli altri. Già Ziggy Stardust era un passo avanti alla cultura hippie, era già mezzo glam, poi il Duca Bianco era già una cosa che rinnegava a se stessa, tutto nel delirio dalla paranoia, eccetera eccetera. In queste cose Bowie è stato sia inimitabile che, come diceva giustamente Fabio, il prototipo anche della rockstar, cioè quella che ti si imprime davanti alla faccia è la rockstar. E Mick Jagger ci è arrivato prima, però Mick Jagger è Mick Jagger, Bowie è stato 100.000 cose.
E prima di congedare però il Bowie versione Ziggy, ce l'andiamo a sentire. Fabio, tu sei stato così carino da prepararci una mini playlist, perché purtroppo noi possiamo passare non più di 3-4 canzoni. Hai scelto Time da Aladdin Sane, dici perché, che poi la lanciamo.
Allora, Time è in assoluto la prima canzone che ho ascoltato, perché è la prima del lato B. Io misi, non so perché, il vinile dalla parte del lato B, accadde questo. Iniziò Time e rimasi a bocca aperta, perché Time è una canzone meravigliosa in cui Bowie, ho capito lì, ho intuito, ecco, capire troppo, che Bowie non era soltanto un musicista, è un cantante, era anche un attore, perché lì lui canta e recita. La canzone è una, come dire, sembra una pièce teatrale, è meravigliosa, e poi c'è nel sottofondo il piano di Mike Gerson, che per me è uno dei piani più meravigliosi che abbia mai ascoltato in vita mia. La solo di Aladdin Sane, il pezzo Aladdin Sane finale, è uno dei pezzi più rapinosi che io abbia mai ascoltato tuttora.
Time, da cuore a cuore, ce l'andiamo a sentire su Radio Popolare.
Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore, falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Victim, you just scream with boredom. You are not evicting time.
Il Bowie post Ziggy è un uomo distrutto, in preda a tanti, troppi problemi. C'è quello con Tony Daffry, il suo manager, con il quale ci sono dei dissapori anche abbastanza pesanti di natura economica. Bowie era convinto di essere comproprietario della società che ne gestiva l'attività commerciale e artistica, e invece il manager molto tranquillamente gli dice: no, sai che c'è, è tutto mio, non hai i soldi, e visto che il tour è stato molto dispendioso sei anche in bolletta. Poi ci sono i problemi personali legati alle dipendenze. Bowie ne sviluppa una abbastanza pesante con la cocaina. Poi c'è la paura di cui parlava prima in Pish, la paura di perdere la testa, come è capitato al fratello Terry, la paura di finire anche lui internato da qualche parte. E allora basta, bisogna staccare la spina, ricentrarsi e cambiare nuovamente. È tempo di una nuova trasformazione, via il trucco, via i capelli colorati e le zeppe, spazio a un dandy raffinato, magrissimo, che veste abiti di sartoria, si interessa di occultismo, ha vaghe simpatie destrorse ed è innamorato della musica elettronica tedesco. È tempo del Duca Bianco. Fabio, che ricordi hai del Bowie di quel periodo?
Sono ricordi fortissimi, perché ovviamente avevo 16-17 anni, 18, quindi ero più maturo. La sua trasformazione mi colpì, mi spiazzò tantissimo, non me l'aspettavo, ma lo trovai, se possibile, ancora più affascinante di prima, senza trucchi, senza costumi. E fu, come dire, mi rispecchiai ancora di più nella sua diversità. Ecco, capì insomma che il mio amore con lui continuava e sarebbe continuato a lungo, attraverso Teen White Duke, che era una, come dire, anche una maschera più accessibile di Ziggy Stardust.
Tu e Pish, che ricordi hai del Bowie di quel periodo? Un periodo tra l'altro artisticamente incredibile, anche se un pochettino diciamo complicato da alcune uscite non felicissime del David del periodo, il saluto nazista quando era rientrato in Inghilterra, eccetera eccetera, a cui lui poi si scusò, questo va detto, pubblicamente anni dopo, dicendo che in quel periodo aveva un po' perso la brocca.
È curioso, credo che andrebbe indagato il curioso rapporto dell'abuso di cocaina con il pensiero nazista. È incredibile, se tu vai a vedere, gli stessi nazisti si ammazzavano di stimolanti, anfetamine, quel tipo di droga ha qualcosa a che fare con quel genere di pensiero, perché normalmente Bowie non era assolutamente quella persona, anzi proprio l'esatto opposto, ma quel periodo lui perde effettivamente la brocca. Ci sono dei racconti inquietanti, in preda alla paranoia e alla passione per l'occulto, Bowie comincia per esempio a mettere da parte la sua pipì, ecco, nasconde la pipì nel frigo di casa, nelle parti di casa, perché è convinto che altri maghi, a parole sue, potrebbero rubargliela e maledirlo, e anche questo deve essere un effetto collaterale dell'abuso di qui sopra. E la passione per occulto di Bowie fondamentalmente si riduce in due parole, cioè Aleister Crowley, come è andata per praticamente quasi tutti i musicisti.
Come sempre, Pish, come quante volte lo abbiamo raccontato parlando dei musicisti inglesi?
Sì, infatti Aleister Crowley, diciamo, se avesse fatto musica sarebbe stato lui la prima rockstar, ma in realtà è rimasto il padrino per tutta una serie di bislacche e ragioni, chissà quanti poi lo hanno letto, di moltissimi musicisti, anche a tuttora, anche ai giorni nostri, nonostante sia passato quasi un secolo dalla sua vita. Bowie comunque, a parte questa deviazione così, poi arriva un punto in cui capisce che anche il sottile Duca Bianco non è proprio la soluzione adatta, non è una persona in grado di durare sopra se stesso, e poi decide di accantonarlo, di smetterlo. Pensate che si nutriva solo di latte, doveva essere tutto bianco, mentine, latte, acqua, tutto bianco. Chiamate le rockstar, beati loro che possono vivere così.
Nonostante qualche momento fuori asse, la produzione musicale del Duca sul finire degli anni 70 è comunque incredibile. L'ennesimo picco artistico raggiunto da Bowie. Dopo aver scaldato i motori con Station to Station nel 76, si trasferisce a Berlino e, complice il genio dell'amico Brian Eno, dà libero sfogo alla sua anima dopata ed elettronica in tre dischi monumentali, la cosiddetta trilogia berlinese Low, Heroes e Lodger. Fabio, che cosa ci hai scelto da quel periodo, da quella fase, e spiegaci anche il perché.
Beh, ho scelto una canzone di Heroes, Song of the Silent Age, per motivi strettamente autobiografici, perché è una canzone che a 17 anni io e la mia fidanzata Cristina ascoltavamo infinitamente assieme a un'altra canzone di Iggy Pop, Dun Dun Boys, di The Idiot, usciti insieme quei due dischi, quando digiunavamo. Noi, prima di incontrare l'eroina, abbiamo attraversato una fase di digiuno, per tornare a Aleister Crowley, alla Golden Dawn, a tutte queste, come dire, pratiche esoteriche, mistiche e via dicendo. Son of the Silent Age è stata la colonna sonora dei nostri digiuni, durante i quali noi ci scambiavamo i vestiti, ci scambiavamo anche la biancheria intima, ma non avevamo bisogno di far l'amore perché c'era l'amplesso delle nostre anime. Sono stati i momenti più meravigliosi che abbiamo vissuto.
Platforms, blank books and notebooks, sit in back rows of city limits, lie in bed, coming and going on easy terms. Sons of the silent age, pace their rooms like a cell's dimension, rise for a year or two, then make war, search through their one-inch thoughts, then decide it couldn't be done. To tracks by Sam Therapy and King Dice. Sons of the silent age, pick up in bars and cry only once. Sons of the silent age, make love only once, but dream and dream. Don't walk, they just glide in and out of life. They never die, they just go to sleep one day.
Ed eccoci rientrati in onda in questa puntata celebrativa che proprio mentre partiva il pezzo, abbiamo deciso che diventerà doppia, nel senso che è talmente vasto e meraviglioso il mondo di David Bowie che ci ritroveremo ancora con Fabio anche domenica prossima per raccontare la seconda parte della carriera di Bowie. Un Bowie che nel periodo berlinese, appunto, dà origine a questi tre incredibili capolavori che hanno un grandissimo successo, al punto da che Bowie viene nuovamente risucchiato, calamitato dal mondo del cinema. Molte sue canzoni vengono appunto utilizzate nel bellissimo e discusso film Christian F. Noi i ragazzi dello zoo di Berlino. E qua non posso che fare a meno di chiamare in causa Fabio, perché credo che quel film per te abbia significato qualcosa, non fosse altro una fuga con la tua fidanzata del periodo.
Sì, quel film lo vidi quando uscì nell'autunno del 1981. Io e Cristina, 2 anni dopo aver ascoltato Son of the Silent Age e mentre digiunavamo, eravamo diventati due tossicomani. Avevamo passato dall'estasi del digiuno a un'estasi più immediata e accessibile dell'eroina. A Padova eravamo andati per cercare di fuggire da Milano e di tentare una disintossicazione insieme. Il primo giorno, quando iniziavamo a sentire i primi brividi dell'astinenza, uscimmo a fare una passeggiata e vedemmo un cinema con il cartellone Christian F., Noi ragazzi dello zoo di Berlino, e la foto di Bowie. Siamo entrati dentro senza pensarci un attimo, siamo rimasti inchiodati, ci siamo tenuti per mano all'uscita, dopo aver visto Bowie che canta Station to Station, che è una delle canzoni che amavamo di più. Siamo usciti, siamo andati in stazione e siamo tornati a Milano. Era finita la nostra destinenza.
Epice, ma con una storia così e con un ospite del genere, possiamo noi non chiudere la puntata passando il pezzo che avevamo giurato di non passare, ma che dopo una puntata come questa non si può proprio fare a meno. Quindi noi ci vediamo domenica prossima con la seconda parte di questo speciale dedicato a David Bowie, sempre con me ed Epice, con Fabio Cantelli Anibaldi, che ci farà l'onore di essere ancora qui con noi, e io non posso che salutarvi con Heroes Just for One Day.
Forever and ever, oh, we can be.